rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Anche questa è una domanda che rivolgiamo al Padre. Dopo aver chiesto pane, chiediamo anche perdono e poi chiederemo protezione, così i tre P, le tre richieste che Gesù ci insegna a rivolgere al Padre, le riassumo con i tre P: pane, perdono, protezione. Siamo alla seconda. I debiti. Rimetti i debiti a noi i nostri. Cosa possono essere i debiti? Cosa possiamo intendere con questa parola che Gesù ha adoperato? Anzitutto, la parola debito ci fa pensare che abbiamo ricevuto qualcosa e che non abbiamo ancora pagato. Che cosa abbiamo ricevuto da Dio, dal Padre? Il fatto che lo chiamiamo Padre, la cosa che abbiamo ricevuto più, come dire, per prima è la vita, una vita che è a immagine e somiglianza sua, a immagine e somiglianza di Dio, di quel Dio di cui San Giovanni ci ha detto che è amore. Quindi abbiamo ricevuto la vita dall'amore del Padre, un amore che ha circondato e riempito e riempie la nostra vita. E pensando all'amore abbiamo ricevuto anche quello che noi doniamo agli altri. Quindi qualunque cosa facciamo è un debito, anche se lo facciamo noi è un debito, perché l'abbiamo ricevuto quello che facciamo. La sapienza o la fantasia, se si vuol dire così, l'intelligenza e la forza che adoperiamo per realizzare qualunque cosa, l'abbiamo ricevuta, è un debito. Gesù una volta ha dato un'indicazione che ci è preziosa. Quella volta era stato interrogato, così come per fargli un tranello: dobbiamo dare a Cesare il tributo? E la risposta di Gesù è molto, molto coinvolgente. Date a Cesare quel che è di Cesare, ma date a Dio quel che è di Dio. Se noi diamo a Dio quel che è di Dio, non ci resta proprio niente. Perché tutto quello che abbiamo, non solo quello che abbiamo, quello che siamo, è di Dio. L'abbiamo avuto da Lui. Non è neanche giusto dire l'abbiamo avuto, perché siamo Suoi, creatura Sua, produzione Sua, siamo tutto, immagine, somiglianza, tutto quel che siamo è ricevuto da Lui. Se diamo a Dio quel che è di Dio, non ci resta proprio niente. abbiamo avuto anche il cuore per amarlo e per amarlo con tutte le forze, con tutta l'anima, con tutto noi stesso, anche quell'amore l'abbiamo ricevuto. È un dono. Date a Dio quel che è di Dio. Di per sé non potremmo neanche immaginarci di dire rimetti a noi i nostri debiti. Proprio perché tutto è suo e quindi noi non possiamo pagare il nostro debito. Deve darci lui, casomai, ciò con cui possiamo pagare il nostro debito. C'è il Salmo 49 che dice: l'uomo non può riscattare se stesso, né pagare a Dio il proprio prezzo. Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine e non vedere la tomba. Difatti, poi aggiunge sempre lo stesso Salmo, al versetto 16, Dio riscatterà la mia vita. È Lui stesso che deve pagare il debito. E come lo farà? Con Gesù, con la vita di Gesù, con l'amore di Gesù, con il sangue di Gesù. Rimetti a noi i nostri debiti. È quasi un chiedere al Padre di continuare a darci Gesù o ad accogliere il sacrificio di Gesù a favore nostro. Ecco, noi possiamo così comprendere come con questa parola debiti non si può intendere, non possiamo intendere solo questi debiti con cui paghiamo quel che abbiamo ricevuto, ma anche i peccati. E lo possiamo pensare, questa parola debiti intende anche i peccati, perché poi la conclusione, il modo con cui Gesù conclude il suo insegnamento dopo aver suggerito le parole della preghiera, dice: se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Quindi con questa parola debiti possiamo intendere anche le nostre colpe e i nostri peccati, i peccati. Ora Gesù dice questa preghiera, insegna queste parole ai discepoli. Cosa vuol dire? Che lui non si illude, che anche se siamo diventati suoi discepoli, continueremo a essere peccatori. Ciascuno di noi è discepolo del Signore, ma non perfetto, non compiuto. In Lui avrà forza ancora il male, la tentazione. Ogni discepolo è ancora in pericolo di cadere, di allontanarsi, di voltare le spalle al Padre. E sappiamo quante volte Gesù ha raccomandato la vigilanza. Vigilate, vegliate, pregate e vegliate per non cadere in tentazione. E a Pietro dirà anche: quando ti sarai ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Quando ti sarai ravveduto, vuol dire Gesù prevede la caduta di Pietro, ma anche la sua risalita, la sua ripresa, il suo ravvedimento. I peccati di ciascuno di noi e le sollecitazioni per sapere che siamo peccatori sono tante nelle parole di Gesù, negli insegnamenti dei Vangeli e nell'esperienza stessa degli Apostoli, quando San Paolo dice: dei peccatori il primo non sei tu, ma sono io. Quindi il fatto che siamo peccatori non ci deve scoraggiare, abbattere, deprimere, ma ci deve invece risvegliare per guardare ancora in volto Gesù e riconoscere nel suo sguardo verso di noi uno sguardo di misericordia che ci vuol guarire, risollevare e rafforzare. Allora i nostri debiti sono quelli di ciascuno di noi, ma diciamo, Gesù ci fa dire, i nostri debiti, cioè i debiti di noi, e abbiamo già visto che quel noi è la Chiesa, è l'assemblea dei battezzati. Quali sono i debiti di noi, il debito della Chiesa, i peccati della Chiesa? E anche la Chiesa rischia qualche volta di non dare testimonianza di Gesù. La Chiesa rischia di essere sale senza sapore, lievito andato a male, che non fa più fermentare la farina. Questo rischio c'è. Anzi, e la Chiesa lungo la storia è caduta nella tentazione. Forse non tutta la Chiesa in blocco, ma almeno delle comunità, e magari anche delle comunità abbastanza consistenti. Già nell'Apocalisse troviamo che le lettere che il Signore scrive alle chiese, che Giovanni è incaricato di mandare a nome del Signore, fanno riferimento almeno 6 su 7 a dei peccati in cui quella comunità è caduta. Quindi chiediamo i nostri debiti, rimetti a noi, rimetti alla tua Chiesa i peccati in cui quella Chiesa è caduta. Tra questi peccati, quelli più gravi, ma sono tutti fonte di divisione, ma sono le divisioni che hanno strappato la tunica del Signore o che hanno strappato la rete. Ricordate quella rete che non si è spezzata. Se si spezza, i pesci scappano, cioè non riesce più a raccogliere. E noi lo vediamo che quando ci sono divisioni nella Chiesa non entra più nessuno, escono invece dalla Chiesa. È il peccato più grosso perché è ubbidienza al divisore. Diavolo vuol dire divisore. È quello che il nemico, che il tentatore cerca di fare, di dividere. È il suo mestiere. È per questo che anche Sant'Ignazio d'Antiochia, nelle sue 7 lettere, continuamente raccomanda ai cristiani, ai fedeli, di essere uniti, ai loro presbiteri, ai loro vescovi, perché guai se avvengono divisioni e la Chiesa non è più Chiesa, non esercita più il suo mandato di raccogliere i pesci o di tenere unite le pecore. Allora questi nostri debiti sono quelli di ciascuno, i peccati di ciascuno di noi, i peccati della comunità cristiana e anche, direi, quei peccati del mondo dentro i quali ci troviamo avvinghiati anche noi. I peccati della società, e purtroppo ce ne sono, e ce ne sono molti. Tanto per farvi un esempio, voi stamattina avete bevuto il caffè con gioia. Da dove viene quel caffè? Dall'Africa o dall'India? Benissimo. Noi l'abbiamo pagato, magari anche caro, però perché potessimo avere a quel prezzo il caffè, le grandi società che ce lo hanno venduto hanno commesso delle gravi, sappiamo che hanno commesso e stanno commettendo dei gravissimi, gravissime ingiustizie, perché non pagano o pagano una miseria e sfruttano le persone che lavorano per procurarci quel caffè. E così il cioccolato, così il caucciù delle scarpe, così la lana, così tantissime cose. I minerali, i metalli preziosi con cui sono fatte le parti più segrete dei nostri cellulari e di tanti altri apparecchi elettronici. Pensate al lavoro minorile per fare questi apparecchi in Cina e in Corea e in tutto il Bangladesh, dove ci sono queste industrie e fabbriche che ci procurano le nostre comodità. Noi le adoperiamo tranquillamente, sono frutto di peccato, quindi noi teniamo la scala al ladro, cioè siamo coinvolti in questo grosso peccato, non so come si può chiamare, gli è stato dato il nome anche da qualche papa, peccato sociale, diciamo così, non mi ricordo il nome, sono ingiustizie gravissime. Questo per dire come siamo immersi. C'è un altro peccato in cui siamo immersi, che viene invece dal pensiero filosofico, ateo. Se pensate che tutte le scuole, ce l'ha detto uno psicologo, un maestro che è stato qui qualche l'anno scorso, tutte le scuole di psicologia devono essere atee. Quindi voi pensate a quanta dipendenza abbiamo da questo pensiero ateo che si diffonde capillarmente non solo alle persone che vanno dagli psicologi, e sono sempre di più e sono tantissime, ma anche al pensiero che si diffonde. E quindi questo peccato, questo pensiero che fa senza Dio, che fa i conti degli uomini senza l'oste, quindi in maniera stolta, in questo peccato ci siamo immersi che non ci accorgiamo nemmeno tante volte. Siamo impregnati da questo peccato. Se pensate anche alla questione sessuale, diciamo così, al pensiero riguardante l'aspetto sessuale della vita dell'uomo, come è cresciuto enormemente il peccato a partire dal pensiero che questo è questione privata, che questa è questione, no, che l'uomo deve divertirsi. L'altro giorno ho sentito di un giovane che ha detto a sua mamma: ma siamo giovani una volta sola, bisogna divertirsi, bisogna aspettare a pensare responsabilmente. Per cui da questo modo di vedere, intendere e poi vivere la sessualità, vedete che catena di peccati nascono. Non solo peccati, ma sofferenze, perché ogni peccato porta sofferenza. Pensate, non siamo ancora capaci di immaginare a quali sofferenze stiamo andando incontro tra 50 anni per i peccati sessuali che avvengono. Qualcosa vediamo: i divorzi e poi la situazione dei bambini, abbandonati più o meno o divisi in due, un po' di qua, un po' di là, quindi insicuri. E come saranno i figli di questi, se ci saranno figli, di questi bambini che adesso, giovani, che vivono questa insicurezza, ormai congenita, ormai strutturale del loro pensiero, delle loro decisioni, delle loro capacità. Come saranno i loro figli? Come sarà la società formata da queste persone? Non lo sappiamo ancora. Quindi il peccato della società è davvero grande e noi ci siamo dentro, ci viviamo dentro e senza accorgerci assorbiamo. Per cui non ci meravigliamo, io non mi meraviglio, se quando preghiamo facciamo un esorcismo anche, perché ci accorgiamo che il nemico occupa tanto la vita di una persona, il suo modo di pensare, il suo modo di fare, la sua volontà, il suo essere, come mai non se ne va subito? È troppo radicato, perché certi modi di pensare li abbiamo dentro da qualche secolo e certi altri ormai da decine di anni. E allora per andarsene, chiamiamolo quel demonio, che ha messo radici così sviluppate in tutto il nostro, in tutte le pieghe della nostra psiche e del nostro corpo, come fa andarsene? Ce ne vuole per sradicarlo. E bisogna guarire non solo la persona, ma anche tutta la sua famiglia e magari anche tutta la società in cui quell'uomo vive, perché sia liberato del tutto. Voi vedete la fatica per liberare dalla dipendenza un tossicodipendente, o un fumatore, o un giocatore alle macchinette o a gratta e vinci. Non è così semplice. L'esorcismo non fa niente, fa qualcosina, ma proprio. O uno che è dipendente sessuale dalle prostitute, come si fa a liberarlo in un batter d'occhio? Perché ormai quel modo di pensare, la memoria, è impregnata di peccato. E allora la guarigione è lunga, almeno tanto quanto è stato lungo il periodo l'incubazione della malattia. Ricordo una volta che gli esorcisti di Roma, tra cui anche quello famoso che adesso è morto, padre Amor, avevano sentito dire che in India c'era un sacerdote che faceva esorcismi e guariva immediatamente. Allora ha detto, beh, lo chiamiamo che venga a Roma, perché noi abbiamo delle persone che ci vogliono anni per guarirli, per liberarli. L'ha chiamato, è venuto e lui ha pregato, ha fatto gli esorcismi per queste persone ed era uguale tale quale come gli esorcisti romani. Non è che lui fosse speciale, è perché in India le persone non hanno quella dipendenza filosofica e psicologica ormai radicata che abbiamo noi. E allora quelli era facile guarirli, ritornavano ad una fede semplice, ad una fede viva, immediata. Invece qui noi non siamo in grado, è più lunga la nostra guarigione. Rimetti a noi i nostri debiti, allora i nostri peccati. Dio, noi chiediamo al Padre che ce li perdoni. Poi vedremo che non è abbastanza, perché la preghiera continua e forse quello che vi ho detto adesso lo avrei potuto dire dopo per le altre domande che facciamo, ma comunque i peccati nostri, i peccati della Chiesa, i peccati sociali in cui siamo macerati, immersi e macerati dentro, che ce li portiamo addosso senza accorgercene. Qual è il rimedio ai nostri peccati? L'unico rimedio è il perdono. Rimetti a noi i nostri debiti. E non sarà abbastanza, lo ripeto, perché il perdono può essere rimesso, ma rimane l'inclinazione al peccato. La chiederemo dopo, la guarigione anche da quello. Adesso intanto, prima di tutto, chiediamo il perdono del peccato. Poi chiederemo la guarigione dall'inclinazione e dalla forza che il peccato conserva su di noi. L'unico rimedio al peccato, il rimedio è il perdono. Perché il peccato non è senso di colpa, ma è, come possiamo dire, offesa a Dio. Non che Dio si offende, ma da parte nostra c'è ribellione a Dio. Il perdono. E il Padre può perdonare? È capace? Come fa a perdonare? Noi lo chiediamo al Padre. Allora andiamo a vedere, vediamo le parabole che Gesù ha raccontato per mostrarci come è fatto, se c'è e com'è il perdono del Padre. E troviamo un paio di parabole. Una è quella famosa che chiamiamo del figlio prodigo, del padre fedele. E rivediamo il Padre che perdona davvero, in una maniera inaspettata. Nessuno sospettava che fosse capace di perdonare così, neanche il figlio che è stato perdonato. Ma nemmeno i servi, testimoni di quel perdono, s'aspettavano un perdono così. Il Padre è capace di perdonare. Allora qualcuno dice: ah, il Padre è misericordioso, tanto facciamo pure quel che ci piace, continuiamo a vivere la nostra vita, i nostri divertimenti, le nostre inclinazioni, ci accontentiamo tutto, tanto il Padre è misericordioso, perdona tutto, perdona sempre. Qui c'è qualcosa che non va. Cos'è che non va? Non va perché non l'abbiamo letta bene questa parabola, se concludiamo così. Il Padre ha perdonato in maniera inaspettata, anzi di più di quello che l'altro figlio poteva accettare con la sua capacità. Però ha perdonato dopo che quel figlio ha meditato una domanda di perdono, ha meditato un ravvedimento, ha abbandonato il luogo dove era, ha abbandonato il modo di vivere che faceva, ha abbandonato tutto un ambiente in cui si era immerso, ha abbandonato il porcile, ha abbandonato la vita con le prostitute, ha abbandonato tutto per tornare a chiedere perdono. E il Padre ha aspettato che chieda il perdono, non lo ha lasciato finire, ma lo ha lasciato incominciare a chiedere perdono. Quindi la misericordia c'è, ma c'è per l'umile e contrito, per il cuore umile e contrito. Non c'è per il superbo. La misericordia del Padre non c'è per il superbo. L'ha detto anche Maria nel Cantico: abbatte i superbi dai loro troni e i potenti, e i ricchi li lascia a mani vuote. Quindi non c'è per chi persevera nel peccato. E questo Gesù, per questo Gesù ha speso anche l'altra parabola, quella del servo iniquo, quel servo che, pur avendo sperimentato un'immensità di perdono, non ha cambiato il proprio cuore, non si è convertito e ha condannato il proprio fratello che gli doveva qualcosina, non ha perdonato, è stato così superbo da non imparare nulla dal suo padrone che gli aveva condonato tutto il debito. Allora la misericordia del Padre c'è, è grandissima, ma ha dei limiti. Non li mette noi, lui, i limiti, li mettiamo noi. Rimetti a noi i nostri debiti. Il Padre ascolta questa preghiera, l'ascolta, ed è pronto a rimettere, ma appunto vuol vedere il nostro cuore, che lui guarda sempre il cuore, non si accontenta delle parole, vuol vedere il cuore e vuol vedere se col nostro cuore impariamo da lui. E anche noi rimettiamo. Per questo Gesù ci fa continuare questa domanda: come noi come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. C'è da dire che quel come lo si potrebbe tradurre in un altro modo. Lo si potrebbe tradurre anche così: perché? Perché anche noi perdoniamo. Quindi, per chiedere perdono abbiamo già una specie di, come dire, garanzia, di sostegno, di appoggio in quello che facciamo noi. Noi abbiamo già cominciato a perdonare. Allora possiamo chiederti perdono. Il perdono è gratuito, però viene dato, lo può ricevere chi perdona anche lui. L'esempio semplicissimo da bambini è quello di chi va al rubinetto, alla fontana, per riempire la bottiglia d'acqua. Riesce a riempirla se la bottiglia non ha il tappo. Prima di riempirla devi togliere il tappo. Se la bottiglia ha il tappo, se tu non hai svuotato, non hai perdonato, tu è come lasciare il tappo alla bottiglia. E allora non puoi ricevere. Il perdono del Padre è lì, disponibile, ma non entra. E non può trasformare il tuo cuore, non può riempirlo di pace, non può riempirlo di santità, di bontà, di carità. Rimane vuoto il tuo cuore, rimane quello di prima. E allora è un perdono inutile, perché il perdono ti deve cambiare. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ricordiamo appunto quella parabola di Matteo 18, dal 33 in poi, ma anche proprio alla fine del Padre nostro, l'ho ricordato prima: se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Avete la bottiglia aperta, potete riempirla. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Quindi noi mettiamo limiti, siamo capaci di mettere limiti alla misericordia del Padre. C'è un'altra cosa da dire. Qualche volta noi, qualcuno di noi, facciamo fatica a perdonare, qualcuno lo dice anche, non ci riesco, perché il peccato del fratello o di quella persona o di quell'altra è stato così grosso, mi ha umiliato talmente, mi ha danneggiato talmente, che non riesco a perdonare. Allora cosa possiamo dire a questo fratello o a noi stessi se siamo in queste condizioni? È bello che Gesù dica come noi li rimettiamo, e quel noi è ancora la Chiesa. La Chiesa rimette quei peccati quando chiederanno perdono, quando si pentiranno. Quando si correggeranno, la Chiesa li rimette, perché gli apostoli sono obbedienti a Gesù, che ha detto: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Quindi la Chiesa rimette i peccati, e io sono parte di quella Chiesa. Quindi anche se io ho difficoltà, la Chiesa di cui io faccio parte è capace di perdonare. E allora posso dire: rimetti a noi e anche a me i miei debiti, perché la Chiesa li rimette. La Chiesa perdona. Possiamo anche prendere l'esempio da Gesù quando abbiamo grossa difficoltà a perdonare. Facciamo così: non sono capace di perdonare, però posso dire: Padre, perdona tu, io non ce la faccio, perdona tu, come Gesù ha fatto con i suoi crocifissori, con i capi del popolo, i sommi sacerdoti che lo prendevano in giro e lo tentavano. Gesù cosa ha detto? Non ha detto: io vi perdono. Non ha detto così. Non erano neanche capaci di accogliere il perdono, non si riconoscevano peccatori. Quindi dire: io vi perdono, era come dire: vi giudico. Vi giudico peccatori e vi perdono. Vi butto addosso la misericordia senza che siate capaci di accoglierla. No, non poteva. Allora Gesù: Padre, perdona tu a loro. E il Padre, per perdonarli, farà in modo da stappare la bottiglia, cioè da metterli in condizione di pentirsi. Nel popolo di Israele vediamo più volte che i profeti fanno delle preghiere dicendo: Signore, ci hai mandato questo castigo, lo riconosciamo, è per i nostri peccati, ci correggiamo, ma tu perdonaci. Quindi lì vediamo che Dio, per aiutare il popolo a correggersi e a pentirsi e a ritornare a Lui, ha mandato dei castighi, come quei serpenti che mordevano i mormoratori nel deserto. È stato un atto d'amore di Dio, chiamiamolo pure castigo se volete, ma è un atto d'amore, perché in questo modo il popolo impara, anzitutto si pente e poi impara per il futuro. Allora queste correzioni ci vogliono, lo dice anche la lettera agli Ebrei. Se Dio non vi correggesse, voi vi sentireste dei bastardi, non figli. Ma è proprio perché vi corregge, cioè che permette delle sofferenze, conseguenze dei peccati, che allora voi vi potete ravvedere, potete ritornare. Perdona tu, e Dio sa come fare, per mettere l'uomo in condizione di ricevere il perdono. Certo, noi, anche se chiediamo perdono per un altro a Dio, o perché lui non lo chiede il perdono, e allora non posso perdonarlo, o perché io ho difficoltà, lo chiedo al Padre: perdona tu. Però sempre ricordandoci e dimenticando mai che noi siamo i primi peccatori. Quindi con tanta umiltà, con tanta umiltà. Ci ricordiamo che noi del fratello vediamo la pagliuzza come fosse una trave, perché la trave ce l'abbiamo noi sugli occhi. Vediamo la nostra trave e crediamo sia sull'occhio del fratello, invece è sul nostro. Anche questo dobbiamo ricordare e non dimenticare mai, perché allora il nostro perdono diventa più facile, il perdono che diamo, e quindi Dio si trova avvantaggiato a perdonarci, a perdonare a noi in un modo molto più bello, generoso e fruttuoso. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.